Ciao e benvenuto in studio. Io sono Andrea Venturelli, l'host di questo podcast. Prima di iniziare, ti ricordo che se vuoi approfondire il legame che c'è fra tecnologia e creatività, ho creato una newsletter settimanale sul mondo degli NFT, i non-fungible token, un nuovo settore a metà fra arte e business, criptovalute e tecnologia. Quindi se sei un content creator o lavori tutti i giorni con la creatività e vuoi scoprire come gli NFT possono aiutarti ad essere un first mover nel tuo settore, iscriviti gratuitamente a Decrypto, la newsletter che decripta le cripto, al link andreaventurelli.com. E ora, buon ascolto.
La complessità di un mondo tra 10, 20 o 30 anni potrebbe essere tale che ad un ipotetico studente che deve diplomarsi al liceo o deve discutere la tesi di laurea o la tesi di dottorato, potrebbe essere richiesto l'equivalente di leggersi qualche milione di libri. La probabilità che un qualunque individuo o l'evoluzione biologica che abbiamo possa permetterci di farlo è praticamente nulla. Quindi dobbiamo sicuramente dotarci di strumenti tecnologici, così come abbiamo fatto precedentemente.
Ma sai, in questo quindi scenario, per riuscire a vivere, a convivere con tutto questo mondo che sta arrivando sempre più velocemente a quanto pare, dovremmo scendere quindi anche noi a giocare lo stesso gioco loro, quindi inserendoci parti di intelligenza artificiali nel nostro corpo, oppure l'essere umano ha ancora una coscienza, ancora una saggezza, ancora un'euristica che ci portiamo dietro da milioni di anni, che può fare la differenza e può convivere insieme. Benvenuto in studio, il podcast per la tua crescita creativa, umana e professionale. Io sono Andrea Venturelli e qui con me oggi, virtualmente, c'è David Orban. Sul suo sito si definisce imprenditore, investitore, autore, speaker di conferenze e leader di pensiero del panorama tecnologico globale. Ho deciso di chiamare ogni episodio di studio con un aspetto della nostra personalità che possiamo migliorare. E questo episodio con David ho deciso di chiamarlo Adattabilità. Buon ascolto.
Sì, allora, là vedi la mia console arcade,
Ah,
console di
bellissimo il
videogiochi.
cabinato,
E
sì.
qua continuano i libri, 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 libri.
Ho letto sul tuo blog, sul tuo canale YouTube, anche ne parli, di Jolting Technologies, che era un termine che non avevo mai sentito. Jolting in inglese significa scossa. E quindi parli di quelle tecnologie che sono non esponenziali, ma tu chiami addirittura super esponenziali, quindi più esponenziale dell'esponenziale. E mi vuoi spiegare meglio di che cosa si tratta?
Noi siamo abituati che attraverso anni o addirittura decenni quello che ci circonda sta migliorando e in effetti in alcuni aspetti questo miglioramento è sufficientemente rapido per poterlo tracciare e riceve anche un nome. Il più famoso di questi fenomeni è il miglioramento della potenza dei nostri computer e dei cellulari, degli smartphone. Che viene etichettato con il nome di legge di Moore, che dice che ogni paio d'anni all'incirca la potenza dei nostri computer raddoppierà. E questa non è una legge di natura, non è come la gravitazione di Newton, ma in effetti è una profezia che si autoavvera attraverso la collaborazione, ma anche la concorrenza feroce di migliaia o decine di migliaia di ingegneri in tutto il mondo che si adoperano per superare, le sfide che questo percorso comporta. E nel momento in cui ci riescono, attraverso brevetti incrociati, pagamenti di royalty, pubblicazioni scientifiche o acquisizione di un'azienda da parte di un'altra, le innovazioni si diffondono e da 50 anni a questa parte questa legge economica, tecnologica, si è confermata. E nel momento in cui noi vogliamo rappresentare il grafico, statistico di questi miglioramenti, invece di farlo su un grafico tradizionale dove non vedremmo più la cima, perché cominciando dai primi calcolatori negli anni 40, quelli di oggi sono miliardi di volte o migliaia di miliardi di volte più potenti, usiamo un grafico cosiddetto logaritmico, dove le distanze nell'asse delle ordinate, quella verticale, rappresentano ordini di grandezza. Quindi un'unità, invece di passare da 1 a 2 a 3, passa da 1 a 10 a 100 a 1000 e così avanti. E quindi la legge di Moore viene tracciata su una linea più o meno che permette di interpolare i dati che statisticamente si discostano. Se non che oggi siamo già in grado di renderci conto che anche questa era una approssimazione. E la prossima evoluzione, il nuovo paradigma che appunto io chiamo delle jolting technologies, affina questo tipo di analisi in modo molto importante perché mette in evidenza come non si tratta di una accelerazione costante, il raddoppio ogni 2 anni, ma in molti casi si tratta di un'accelerazione che a sua volta cresce. E questa crescita dell'accelerazione, cioè di un'accelerazione variabile, che viene chiamata in matematica proprio jolt, è la misura della crescita dell'accelerazione. L'esempio più lampante di questo fenomeno è sicuramente oggi l'intelligenza artificiale.
Ok. Quindi l'intelligenza artificiale è sicuramente una delle tecnologie più promettenti dal punto di vista della crescita esponenziale.
Della crescita super
Super
esponenziale,
esponenziale.
ti faccio qualche esempio. Una delle promesse dell'intelligenza artificiale 20, 30, 40, 50 anni fa era quella della possibilità di riconoscere il parlato, di poter colloquiare con i computer, e in effetti avevamo i film di fantascienza, le varie versioni di Star Trek che avevano i communicator. Inizialmente questo era solo un sogno, poi tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 cominciavano le prime applicazioni concrete che erano molto faticose. Tu dovevi parlare così per poter comandare il computer e ci volevano 3-4 ore per addestrarlo. Poi è arrivata la dettatura continua, poi non si doveva più addestrare e oggi non solo ogni cellulare ha dentro di sé sistemi di riconoscimento vocale molto performanti che non commettono più errori, ma addirittura le ultime versioni dei cellulari non hanno neanche più bisogno di internet. Il cellulare stesso è abbastanza potente e gli algoritmi sono stati abbastanza ottimizzati. E può funzionare il riconoscimento con i dati, la connessione dati spenta direttamente sul cellulare.
Guarda, io apro una piccola parentesi, scusami David. In realtà Siri tante volte è meglio se con Siri parli veramente in questo modo. Ancora, no, a parte gli scherzi, sulla lingua italiana io ho visto un incremento molto veloce negli ultimi anni, però mi ricordo che fino a qualche anno fa era molto lento.
Esattamente. E l'intelligenza artificiale è un po' questa caratteristica che sposta sempre la soglia delle proprie definizioni. E quello che era impossibile prima o veramente quasi miracoloso, non appena riusciamo a farlo, viene visto come qualcosa di banale e non più rientrante nel campo strettamente definito di intelligenza artificiale. Tornando specificamente alla definizione di jolt, in particolare se guardiamo la legge di Moore che dice la potenza dei nostri computer raddoppierà ogni 2 anni, 2 anni fa questo rapporto che Stanford University e OpenAI hanno pubblicato insieme era sbagliato perché identificava sempre un'accelerazione costante, ma comunque interessante perché metteva in evidenza che invece di avere il raddoppio della potenza ogni 2 anni, nel campo dell'AI dal 2012 in poi si può intravedere un raddoppio della potenza ogni 4 mesi. E loro dicono, ah, è una nuova era. E no, non è una nuova era, è un nuovo paradigma. Infatti, un paio di mesi fa, nella loro conferenza mondiale, il CEO, l'amministratore delegato di Nvidia, ha detto che loro oggi osservano un raddoppio della potenza dei sistemi di intelligenza artificiale ogni 2 mesi. Quindi, da 2 anni a 4 mesi a 2 mesi. Ok? E questa è la sequenza di Jolt, dove l'intervallo di raddoppio si accorcia sempre di più. Cosa succederà quando questo raddoppio avverrà ogni mese, ogni settimana,
infatti,
o ogni giorno, ogni ora? Cosa vorrà dire? È la reazione delle persone che già oggi si chiedono quali sono le implicazioni della tecnologia avanzata e sono scettici sulla propria abilità di abbracciarla e di dominarla, non è altro che un eco di un futuro che sta arrivando per tutti noi. Dobbiamo trovare sistemi molto robusti che possano aiutare non solo loro, ma te, me, chiunque, perché quel limite di adattabilità arriverà inevitabilmente per ognuno di noi.
Guarda, mi hai fatto venire in mente, proprio parlando di questo limite che noi umani abbiamo, no? Che avremo, non che abbiamo, ma che avremo nei confronti dell'intelligenza artificiale, di un libro che lessi qualche anno fa durante i miei studi all'Accademia di Brera. Io mi sono laureato lì a Milano, ed era l'esame, mi ricordo, di antropologia culturale. Il libro era City di Clifford Simak, mi pare si chiama. E in questo libro si analizza il tempo dal 2000 al 20.000. A un certo punto nel 2000, intorno al 2000, le città iniziano a svuotarsi. È qualcosa che ci avverte che forse questo era prevedibile, ok? E a un certo punto si scopre che i cani sono gli esseri più intelligenti. E quindi gli esseri umani diventano dei bambini. Hanno scoperto l'Eden perché hanno tutta la tecnologia, hanno persone più brave di loro.
Ti ricordi male del libro e ti fermo, perché quello che succede è che il libro in realtà è raccontato dai cani che parlano di una specie mitologica. Loro li chiamano i Webster.
Sì,
e la famiglia Webster era quella padrona di questi cani, erano in grado di cambiare le corde vocali in modo che i cani possano parlare, e li affiancavano i robot perché i robot siano le mani dei cani. E gli uomini non sono diventati dei bambini, ma sì, hanno trovato l'Eden, ma l'hanno trovato su Giove, quindi la Terra si è svuotata. In realtà poi la Terra si svuota anche dei cani, che scoprono le dimensioni parallele e viene ereditata dalle formiche, che sono state anche loro fatte evolvere in mutazioni progressive, in modo che da una stagione all'altra non dimenticassero quello che apprendevano, però la distanza tra i cani e gli umani è tale da poter comunicare. In questo libro, almeno, tra formiche e tutti gli altri la distanza è troppo grande e quindi la Terra viene abbandonata perché non c'è modo di mettersi d'accordo su chi possa averla. No. È un bellissimo libro e sicuramente contiene molte lezioni importanti.
Ma mi fa strapiacere che anche tu lo conosca, ma soprattutto che lo conosci meglio di me, mi puoi correggere. Come fai a ricordarti tutte queste cose? Io l'ho letto tipo 5-6 anni fa e già me lo ricordo, mi ricordo una minima parte, ma più o meno di quasi tutti i libri che leggo è così. Però il concetto, Davide, è che l'uomo ha a che fare con una specie, in questo caso, che è più intelligente di lui.
E allora, molti di noi vivono nell'illusione che la intelligenza umana rappresenta la cima delle possibilità. In effetti, un po' come l'automobile corre più veloce di noi un aeroplano vola più rapido degli uccelli, già oggi abbiamo esempi di intelligenza assolutamente superiore a quella umana, basta prendere in mano una calcolatrice e ti assicuro che nessuno riesce a tenere il passo con i calcoli che questa è in grado di fare. La sfida prossima è di capire se siamo in grado di progettare, realizzare, avviare un'intelligenza artificiale generale, Artificial General Intelligence in inglese, le AGI, che sono in grado non solo di risolvere un problema particolare, ma che sono in grado di imparare come risolvere il problema che gli viene offerto, o addirittura sono in grado di imparare come imparare, o addirittura sono in grado di imparare come imparare ad imparare. Quindi ci stiamo rapidamente avvicinando a passare da 2-3 campi di applicazione o di esempi a 2-3-100, a 2-3 mila, a 2-3 milioni, a 2-3 miliardi di esempi che alla fine assommano non solo la nostra intelligenza, ma un'intelligenza potenzialmente molto superiore alla nostra.
Ma sai, in questo quindi scenario, per riuscire a vivere, a convivere con tutto questo mondo che sta arrivando e sta arrivando sempre più velocemente a quanto pare, dovremmo scendere quindi anche noi a giocare lo stesso gioco loro, quindi inserendoci parti di intelligenza artificiali nel nostro corpo, oppure l'essere umano ha ancora una coscienza, ancora una saggezza, ancora un'euristica che ci portiamo dietro da milioni di anni, che può fare la differenza e può convivere insieme?
Noi sicuramente abbiamo, proprio grazie ai milioni di anni di evoluzione, delle capacità che non sono affatto banali. Le capacità di raccogliere informazioni dal mondo, analizzare queste informazioni ed agire di conseguenza, altrettanto sono molto importanti e ci guidano in un ambiente dove dobbiamo salire le scale, cucinare la cena, chiederci come interpretare una domanda, come magari risolvere un conflitto con una diplomazia, una negoziazione, un sorriso. E la complessità del mondo che abbiamo costruito riflette queste capacità. Quindi ad uno studente viene chiesto di apprendere quanto è in grado di apprendere. Un certo numero di libri che magari pesano sulla schiena quando sono ancora di carta e devi portarli nello zaino, ma non sono mai 300 libri o 3000 libri in un anno scolastico, no? Sono proporzionali alla capacità umana. La complessità di un mondo tra 10, 20 o 30 anni potrebbe essere tale che ad un ipotetico studente che deve diplomarsi al liceo o deve discutere la tesi di laurea o la tesi di dottorato, potrebbe essere richiesto l'equivalente di leggersi qualche milione di libri, assorbirne le informazioni e di conseguenza scrivere la tesi o aggiungere quella particolare informazione necessaria per meritare la laurea o meritare il dottorato. E la probabilità che un qualunque individuo o l'evoluzione biologica che abbiamo possa permetterci di farlo è praticamente nulla. Quindi dobbiamo sicuramente dotarci di strumenti tecnologici, così come abbiamo fatto precedentemente. E ci sono due elementi paralleli che devono viaggiare rapidamente e che noi dobbiamo sperimentare con coraggio. Quella che si chiama complementare al concetto di artificial intelligence, in inglese suona anche bene perché l'acronimo è l'opposto, intelligence augmentation. Quindi, quali sono gli strumenti che permettono ad un individuo di aumentare l'intelligenza? E questi strumenti ne abbiamo già tantissimi, anche solo la lettura e la scrittura, che ci fanno fare dei salti incredibili quando magari leggiamo i pensieri di filosofi morti migliaia di anni fa, eppure loro ci supportano e aumentano la nostra intelligenza. E l'altro strumento complementare a questo, che invece di aiutare l'individuo, aiuta l'intera società, è quella della intelligenza collettiva. Quella che fa nascere, per esempio, Wikipedia, che nessun individuo potrebbe creare da solo. Quindi questi due strumenti, dell'aumento dell'intelligenza e dell'intelligenza collettiva, sono quelli che dobbiamo continuare a migliorare per tenere il passo con le intelligenze artificiali, che sicuramente ci lanceranno una sfida importante in questa coevoluzione.
Praticamente stiamo aprendo il vaso di Pandora, perché se noi andiamo ad avere un'intelligenza collettiva esponenzialmente, o meglio super esponenzialmente, più performante della nostra, la nostra civiltà da qui a 100 anni, 200 anni sarà completamente irriconoscibile.
Sarà così. Siccome hai menzionato diversi libri, mi permetto anch'io di menzionarne uno.
Certo.
Ed è il mio. In inglese si intitola Something New, con il punto interrogativo, cioè se l'intelligenza artificiale rappresenta davvero qualcosa di nuovo, e il libro dice di sì, spoiler, in Italia è edito da Hoepli, con il titolo Singolarità. E quindi chi tra ci segue volesse approfondire quello di cui abbiamo parlato può sicuramente divertirsi con questo, che è un libro comunque molto divulgativo, molto, molto leggero.
Io, David, volevo concludere con una domanda che faccio invece un po' a tutti quanti, ed è: un oggetto sotto i 100 euro che tu consigli di comprare a noi, e che però c'entri con tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, quindi magari tecnologicamente, cos'è un oggetto sotto i 100 euro che ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni e ti ha risolto delle cose?
Sai, il libro è sicuramente questo oggetto per me, proprio perché nelle sue varie forme, dai pergamene, codici medievali, i libri stampati dopo Gutenberg, oppure quelli che oggi possiamo immediatamente, con una bellezza dell'accesso immediato che è incomparabile, usare nelle versioni elettroniche, il libro è un'invenzione straordinaria. E oltre al mio, che ho già consigliato, ne consiglio un altro, vado a prenderlo.
Ok.
Il libro che consiglio è quello di Daniel Dennett, pubblicato anche in Italia con il titolo Strumenti per pensare. Daniel Dennett è un filosofo molto molto in gamba, che scrive però in una maniera assolutamente accessibile. Anche gli altri suoi libri sono consigliatissimi, come per esempio La libertà si evolve, o L'evoluzione della libertà forse. E in particolare in Strumenti per pensare lui dice qualcosa di straordinario. Dice: non solo possiamo fare leva sulla logica e la filosofia dei greci antichi, noi attraverso le migliaia di anni che sono passati abbiamo raccolto strumenti per pensare che, nel momento in cui li apprendiamo e li utilizziamo, ci rendono filosofi migliori che non Socrate, Aristotele o Platone. E questa è un'affermazione, secondo me, straordinaria, esaltante, irrispettosa, provocatoria, come deve essere, giustamente. E quindi è nostra responsabilità far sì che Daniel Dennett abbia ragione. Applicare la ragione, la scienza, la logica alle soluzioni delle sfide che abbiamo di fronte, che sono senza fine, giustamente, come deve essere, così com'è senza fine l'avventura umana.
E qui io, su questa frase, David, se sei d'accordo, chiuderei. Ti ringrazio per questa bellissima conversazione. Ciao David.
Grazie a te, grazie.
Se vuoi conoscere il retroscena dell'intervista, le mie considerazioni personali e scoprire più di 50 episodi che ho già registrato in studio con artisti innovatori e visionari, vai sul mio sito internet andreaventurelli.com e iscriviti alla mia newsletter. Ti aspetto lì.